prova? Ci sentite? Oh, miseriaccia. Ok, dovrebbe andare tutto. Dovrebbe andare tutto. E quindi eccoci qua. Ben trovati di nuovo a Strade Perdute. Un'altra ennesima puntata, perché voi non vi libererete facilmente di me. O almeno... non lo so. Vabbè, comunque... è una puntata un po' particolare questa, perché prima di tutto continuiamo a essere sempre meno in studio, perché oggi qui con me per fortuna c'è qualcuno, rischiamo di essere totalmente da solo. Zach, buongiorno.
Buongiorno, io ci sono sempre, quasi.
Bene.
No, tu sei quando sempre quando non c'è nessuno io arrivo.
Grazie, io mi sento abbandonato oramai da chiunque. E no, scherzo. E, allora, dicevo, c'è Zach qui con me. Mia madre mi ha appena scritto che si sente forte e chiaro, quindi perfetto, grazie mamma, ti voglio bene anche per questo. E abbiamo anche un altro ospite, no, in realtà non è proprio ospite, però comunque è il nostro amico Marcolino, che ci si sente, Marcolino?
Sì, ci si sente, ma io ormai presenza fissa quasi.
Come
sarebbe
dire quasi? Sì, vabbè, con la voce, con la voce,
cioè. Perché, infatti, è corporeo, però è a legge. Comunque.
Sì, non capisco che contratto ti abbiano fatto, perché non è possibile che ogni volta tu devi essere presente solamente tramite telefono, cioè... davvero, avrei da ridire direttamente parecchie cose ai diretti interessanti, tipo Alessandro Amato, che saluto, che è sempre lì che ci sente. E ti voglio bene, Alessandro, spero vada tutto bene, spero di essere capace, perché oggi, ragazzi, la regia spetta a me. Incredibile ma vero, quindi se c'è qualche danno, se va a fuoco lo studio, non sono stato io.
Non siamo pronti a tutto.
Esatto, ma vuoi sapere la cosa anche divertente? Che oggi è una puntata particolare per una serie di motivi, tra cui anche il fatto che io finalmente ho visto un film.
Incredibile, cioè tipo, cioè, quasi come se non fossimo qui a parlare di cinema.
Ma è strana sta cosa, perché per una volta ho visto un film, sono riuscito a vedere un film di cui posso parlare, un film appena uscito.
E mi fa ridere perché abbiamo visto tutti e tre lo stesso film, quindi
inutile.
Non c'è neanche diversità, cioè comunque parliamo, cioè se non l'avessi visto sarebbe stato uguale, però apprezziamo lo sforzo.
Non è servito il mio sforzo a nulla, non potevo starmene a casa, no vabbè, non so quanto aver visto.
Così possiamo litigare tutti quanti.
No, non, io non starò a litigare, probabilmente faccio fare a voi, a Marco e a Zach, insomma, non avevo alcuna intenzione di litigare. E
vabbè,
come?
Che film è?
Ah beh, sì, il film in questione è niente proprio di meno che Bugonia. Cioè, ragazzi, perché dovete andare a vedere Bugonia. Cioè, l'ho visto io, non capisco perché non dobbiate vederlo voi. Giusto?
Beh, quindi, è da vedere, nel senso...
È da vedere. È il mio secondo film di Lanthimos, metto le mani avanti, perché il primo che ho visto è stato Un Povere Creature.
Ok.
Sempre al cinema.
Classico.
Okay. Classico, scusa.
No, perché Povere Creature è stato proprio il film di Lanthimos che lo ha in qualche modo fatto conoscere a... Era già conosciuto, okay. Ma Poor Things lo ha proprio mandato su un altro livello.
No, pensavo classico come dire, certo, ovviamente, Pivello deve partire.
No, io non...
Mamma mia. No, scherzo. E niente, Zach, inizia te. Parlaci di Bugonia, cosa ne hai pensato, come, se ti è piaciuto? Immagino di sì, appunto l'hai detto prima. E cosa ne pensi?
Ma allora, devo dire che l'ho visto ieri sera, quindi sono ancora un attimo scosso, nel senso che i film di Lanthimos sono film da processare un pochino, cioè non solo per i sottotesti, ma proprio per quello che vedi. Tu, ovviamente, ora che hai avuto il piacere di vedere un film con noi questa mattina, hai potuto constatare che i film di Lanthimos hanno questa caricatura fisica che ti drena un po', soprattutto in certi momenti. E lui è un maestro, secondo me, nel momento in cui c'è da usare il mezzo proprio per farti provare determinati disagi, come nella scena in cui, ad esempio, senza fare spoiler, c'è Emma Stone che in questo film, cioè ormai con Lanthimos, tipo si sta dirigendo verso vie, non so, la sta rischiando tutta, cioè è davvero un'attrice che mette tutta se stessa nei progetti di Lanthimos in particolare, perché evidentemente proprio si fida ciecamente. E c'è questa scena in cui fondamentalmente viene torturata e non ti fa vedere la tortura e tu senti solo le urla ed è un qualcosa di straziante.
Sì, quella scena mi ha fatto davvero male.
Sì, detto ciò però... Per quanto riguarda, cioè, so che Marco era un po' perplesso sul film, quindi poi lascio la parola a lui. Anch'io in realtà ho dei sentimenti contrastanti per quanto riguarda il film, più che altro a me piace il fatto che i film di Lanthimos siano ampiamente grotteschi e quindi ti lasciano sempre un amaro che in bocca, proprio anche visivamente, che ti fa dire mi è piaciuto, ma cioè cos'è che mi vuole dire? Mi vuole dire qualcosa? Non sono per Bugonia, secondo me c'è secondo me a tratti è un po' didascalico, un po' prevedibile anche forse. Mi è capitato
aspetta, prevedibile parte
ovviamente
finale.
Soggettivo. No, il finale. Allora,
l'hai trovato prevedibile?
Sì, nel senso che l'unico modo per non far sembrare che tutto quello che è avvenuto fino ad ora non sembrasse tipo troppo banale è far sì che il finale risultasse in questo modo. Cioè, non so come dire.
Non lo so, perché io, allora io devo dirti la verità. Vai. Io l'ho visto al cinema e in lingua originale, tra l'altro, me lo sono goduto nonostante sapessi già come andava a finire.
Ah sì, beh, ma quello ci sta, cioè nel senso io sono...
No, perché l'ho trovato prevedibile, ma perché purtroppo avevo beccato uno spoiler da un'anteprima di Venezia. Avevo beccato un mega spoiler che proprio non hanno detto direttamente cosa sarebbe successo nel finale, però l'hanno fatto intendere proprio senza neanche provare a nascondere la cosa. E...
No, ma guarda, però io sono... No, ci sta, il film è molto bello, cioè nel senso comunque...
Però mi è piaciuto anche il modo in cui si presenta il finale, ecco, il colpo di scena e tutto. E mi ha scioccato appunto, dicevo prima, la scena della tortura, e moltissimo, e Jesse Plemons mi è piaciuto un botto.
Lui secondo me super underrated, nel senso underrated tra i grandi attori contemporanei.
Non so se dirti corsa all'Oscar per lui, ma non mi stupirebbe.
Secondo me, ora che Lanthimos ha una buona presenza all'interno del panorama hollywoodiano, secondo me anche Jesse Plemons con i suoi film e le collaborazioni con Lanthimos riuscirà a... Però comunque, tornando al discorso di prima, io non sono quel tipo di persona che basa il suo gusto sul film, le sue proiezioni sul film in base agli spoiler, in base alla trama, in base a cosa succede. Ho trovato semplicemente che risultasse in alcuni punti un po' didascalico, un po' prevedibile, però questo è comunque un qualcosa di soggettivo, cioè dipende un po' come... E in ogni caso in Lanthimos non è la storia in sé il fulcro del... cioè non è il cosa, ma è il come ti pone le vicende, che poi alla fine ti spiazza in qualche modo, quindi in quello secondo me non... cioè ci riesce alla grande.
Assolutamente, assolutamente. E ne parleremo poi dopo anche di Lanthimos, sempre nell'angolo news. Però in tutto ciò, Marco, sei presente ancora con noi? Devo attivare una tavola Ouija? Ok, perfetto, grazie. Perché appunto già ci ha anticipato una cosa sul tuo parere, voglio capire bene.
Ma
quando iniziano col fiato che fa
esatto,
vuol dire ecco dai.
No, ma in realtà è molto più positivo adesso il mio parere. Quando avevo condiviso con Zace e anche con altre persone, avevo detto che ero un po' perplesso. E ciò che mi aveva lasciato perplesso era in effetti proprio il finale, che purtroppo purtroppo non possiamo parlare, quindi cercherò di evitare qualsiasi forma di spoiler. Però effettivamente il finale mi ha destato perplessità, non tanto per la prevedibilità, non prevedibilità, ma più che altro perché all'inizio mi è risultato un po' sconnesso con tutto quello che il film cercava di raccontare, che ha cercato di raccontare precedentemente. Però io devo dire una cosa, questo film è tanto cerebrale e a me ha rilasciato lo stesso effetto che mi aveva rilasciato Babylon. Non so se voi l'avete visto.
Sì, è quello che dici su Babylon.
È tipo uno dei miei film preferiti, quindi.
Ecco, mi raccomando, io l'ho visto allora, in anteprima, Altruisi, con regista.
Però credo di capire cosa stai per dire, quindi...
Prego, vai.
No, ma Zace, ma siamo in due, perché anche qui... Allora, con Babylon, io però appena ero uscito di sala dicevo... Certo che sto finale, il finale di Babylon è proprio una porcata, perché è proprio facilone, proprio... Sì, è proprio... cheap, no? Come dicono gli americani, che è proprio una robetta facile chiudere un film in questa maniera, però e complica talmente tanto tutto il resto del film, che poi effettivamente ha senso e eleva un pochino anche il modo con cui assorbi l'esperienza filmica. In questo caso anche con
Bugoni. Pranda? Eccoci.
Bugonia è accaduta la stessa cosa, cioè più penso a questo film, più ci trovo un senso e soprattutto il finale cambia costantemente nella mia mente tutto il senso del film. Quindi è un finale veramente particolare che fa continuare l'esperienza filmica anche al di fuori della visione filmica. Cioè il film continua nella mente degli spettatori con tutti i ragionamenti che si possono fare sopra. Quindi è veramente una bella esperienza, proprio perché è atipica. Mi è capitato con pochissimi film, di solito i film si chiudono nel momento in cui finiscono, invece ci sono film che continuano a operare, no? E questo è sicuramente un film che deve essere visto almeno una seconda volta per vedere appunto se tutto quello che precede il finale in un certo senso si connette con il finale effettivamente.
Sì, quindi forse è anche un modo di Lanthimos per dire: io ti pongo il film in un certo modo, sì, all'ultimo te lo stravolgo, così che sì, quello stravolgimento ti permette di macinare e rielaborare tutto ciò che hai visto prima e di cui eri convinto, e quindi crearti un film ulteriore in testa, pieno di significati ulteriori che prima in realtà pensavi stessero andando da un'altra parte.
È un giocare con lo spettatore.
E ti dirò, secondo me, senza spoiler...
Pronto, senza spoiler.
Neanche senza parole.
Neanche senza parole, proprio.
No, un grandissimo spoiler. Però quello che hai detto, cioè quell'esperienza filmica, no, che rielabora tutto ciò che hai visto prima, è la logica che sta dietro i complotti, se ci pensi. Cioè uno, sì, che scopre un complotto rielabora tutta la sua visione del mondo in funzione del complotto. Perché ha scoperto la verità e quella verità lì, cioè per dire la terra piatta, scopre la testa di una persona.
Niente, quindi mi sa che i poteri forti ti hanno censurato, Marco.
No, però Lanthimos con un film ci permette di vivere la stessa esperienza che vivono i complottisti, in un certo senso. Anche questo, non so se era la sua intenzione, però vivendola così la trovo una cosa molto figa.
Sì, no, sono d'accordo. Comunque, in tutto ciò, ragazzi, cosa possiamo fare se non consigliere di andare a vedere Bugonia? In lingua originale, non l'avrei mai detto.
Un'alternativa al film spooky per eccellenza che c'è ora in sala, che è Frankenstein, però anche Bugonia ha la sua...
Frankenstein purtroppo l'ho perso. Ma detto ciò, noi non ci perdiamo ulteriormente, perché adesso, ragazzi, è tempo di musica. E per un altro film, tra l'altro, che è sempre al cinema, ovvero quello di Bruce Springsteen, questa è Born to Run.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Machines sprung from cages on high.
regia. Perdonami Bruce se ti devo abbassare, ma che sennò poi Zaccio non si sente.
No, anche perché adesso mi è entrata tipo una mosca in gola, non so cosa sia. Non lo so. Sto tossendo da un quarto d'ora.
Ma come è possibile? Marcolino, sei tra noi?
Certo, come sempre.
Hai fatto colazione, Marcolino?
No, in realtà.
Ma perché ogni volta che ti faccio una domanda devi partire con un sospiro che sembri Kirby? Mamma mia.
Perché, wow. Dopo ho visto una serie adesso che mi ha lasciato un po' fiato in gola, no?
Quindi, parlacene, dai, parlacene. Perché questo, ragazzi, è lo nuovo slot incredibile, pazzesco. Si parla di serie TV. Ogni tanto guardiamo anche cose in piccolo schermo. Vai.
Ma io vorrei parlare del Mostro, visto che è uscito di recente. Il Mostro, la serie sul Mostro di Firenze, diretta da, per me, uno dei pezzi da 90, ecco, della regia italiana, che è Stefano Sollima. Anche se ha fatto abbastanza poco, devo essere sincero, rispetto magari ad altri registi, mi sembra che abbia fatto soltanto 5 film. All'interno della televisione ha fatto molto di più e ha sempre portato un suo stile, un suo modo di raccontare l'Italia, soprattutto al lato criminale, no? Quindi con crime stories, con le storie invece del magari la criminalità legata alla mafia, alla camorra, alla criminalità romana, per esempio, con Suburra, con anche Romanzo Criminale, la serie, anche con, recentemente, con il film Adagio, che io personalmente ho trovato molto interessante a livello tecnico, a livello visivo, no? Se l'avete visto, c'era quella Roma che era sempre, cioè, che aveva un cielo quasi come l'Australia del 2022, del 2021, no? un cielo tutto incendiato di arancione, veramente visivamente, veramente peculiare.
Lo ricordo più per Favino Pelato, però continuo.
Vabbè, è anche Favino Pelato comunque.
Fa tanto quello,
tantissimo, Favino fa tutti i ruoli italiani.
Eccoci, no? Qua, questa l'abbiamo detta, possiamo andare avanti. Tra l'altro, no ragazzi, che due giorni fa era il compleanno di Benigni.
E ce lo siamo balzati.
Scusate, devo fare un messaggio, aspetta.
Dai, faceva
auguri, maestro. No, aspetta, fammelo fare. Auguri. Senti, non me ne frega un cazzo.
È dai, come in Non ci resta che piangere. Esatto. Vai. Grandissima Savonarola. No, vabbè.
Era una citazione a Boris, comunque. Prego, scusa, continua, non volevo interromperti.
Ma che dire su questa serie? Piuttosto particolare, perché noi ci aspetteremo di solito una crime story classica, ormai ci sono tantissime serie televisive che seguono le indagini dei detective riguardanti un certo caso, riguardanti un certo serial killer, no? Pensiamo alle serie tutte prodotte o dirette da Ryan Murphy. Sì. In America sono tutte fatte un pochino con lo stesso stampino. Ryan Murphy è stato l'inventore di un certo modo di parlare di e portare sullo schermo questo tipo di storie, e ovviamente tutto il mondo un pochino l'ha copiato. Sollima decide, secondo me, di fare una cosa un pochino interessante, perché si sposta l'interesse dal lato puramente investigativo al racconto di un certo tipo d'Italia molto patriarcale, molto maschilista. Sostanzialmente ci si interessa delle origini del caso del Mostro di Firenze. E Sollima si chiede in realtà che tipo di contesto, no? Che tipo di cultura, che tipo di società ha fatto in modo che emergesse il mostro. In realtà noi sappiamo che alla fine ci sembrano esserci stati più mostri di Firenze, no? Perché oggi non si sa neanche quale sia l'effettiva identità di tutte le persone che hanno effettuato gli omicidi dagli anni 60, agli anni 80, dal 65 all'84, se non mi ricordo male. E lui cerca proprio di capire in realtà il contesto culturale di violenza, di oppressione nei confronti della figura femminile, nel quale poteva nascere il mostro di Firenze, o nella quale potevano nascere tantissimi mostri in generale, che poi potevano diventare ipoteticamente dei serial killer. Quindi una serie che mi ha stupito per il focus che ha voluto dare alla questione, non puramente investigativo, ma quasi etnologico, antropologico, no? Un po' come Ernesto De Martino quando andava a vedere in campagna i vari riti, i vari processi culturali tipici della campagna, no? C'è questa attenzione più antropologica, appunto, ai mostri che sono nati in quel periodo, grazie alla cultura patriarcale che purtroppo una volta c'era in Italia.
Certo.
Quindi dici che qui il titolo, anche il mostro, il termine proprio viene in qualche modo sovvertito e viene fatta più un'investigazione sociale che riguarda un po' tutti, nel senso, cioè il motivo per cui questa figura è arrivata non come figura extraterrestre, il mostro che terrorizza, eccetera, ma come figura, cioè come essere umano all'interno di una società che ha...
Già, che ha stravolto, comunque, figura tra l'altro già presente, più che arrivato era sì. Già lì, cioè si è esposto ancora di più.
Sì, perché più che altro il mostro in realtà è proprio, se vogliamo, il contesto, non è una singola persona, e sono proprio una serie di relazioni tra persone, di rapporti di potere, di rapporti di sottomissione che diventano un fulcro della serie. Quindi sì, secondo me è il motivo per cui effettivamente è stato intitolato così la serie, il mostro, perché si generalizza molto di più, non è solo il mostro di Firenze, è proprio qualcosa di mostruoso che aleggia nelle cittadine, che aleggiava, aleggia forse ancora oggi nelle cittadine, nei paesi, nelle città italiane, no? Un po' come lo spettro del comunismo, come veniva chiamato una volta, qualcosa di molto più subdolo.
Sì. E prima di passare la parola a Zacce, con quello che ha visto lui invece, in tutto ciò, in conclusione, consiglieresti il prezzo dell'abbonamento Netflix per questa serie? Non so neanche quanto è arrivato adesso, perché non uso Netflix da tanto. Però considerato che c'è anche... No, vai.
Io lo consiglierei, sì, senza problemi, posto che forse c'è anche la prova gratuita, quindi se uno approfitta anche della prova gratuita...
Ma credo che oramai la prova gratuita l'abbiano usata praticamente tu. No, okay, dico, credo non sia rimasto nessuno che non abbia utilizzato la prova gratuita di Netflix.
Mannaggia. Allora, però comunque sì, perché... Tra tutti i prodotti che sono stati prodotti da Netflix, questo in realtà è uno dei più interessanti, insieme per esempio sempre a, come titolo italiano, insieme ad ACAP, no? La serie prodotta da Netflix, prodotta sempre da Sollima, che è uscita l'anno scorso e che si trova sulla stessa qualità del mostro, col testo un po' diverso, però sono due serie italiane che consiglio caldamente perché... raccontano in maniera un pochino diversa comunque certi contesti culturali italiani, un po' del passato però anche contemporanei.
Ok, no, tra l'altro... No. Sì, scusa, finisci?
No, vai.
No, tra l'altro approfittatene adesso se non avete ancora fatto l'abbonamento, perché oltre che il mostro sono presenti House of Dynamite di Kathryn Bigelow, che è uscito qualche giorno fa, ed è lì per uscire il Frankenstein di Del Toro, perché appunto tempo questa settimana, forse... Sì, no, questa settimana mi sa che esce direttamente su Netflix, lo fanno passare direttamente lì. Ma detto ciò, passiamo da una serie a un'altra, proprio da un estremo all'altro, perché passiamo da Netflix con il mostro di Sollima a Apple TV con... Zacce?
Mr. Scorsese.
Di?
Rebecca Miller.
Vai!
A proposito di prove gratuite, perché io giustamente la prova gratuita l'avevo già fatta per guardare The Studio.
Ah, cavolo.
Solo che poi quindi ho usufruito di una prova gratuita di qualcun altro per guardarmi Mr. Corsair. Non sia mai che io paghi l'abbonamento.
Lo sa questo qualcun altro?
Certo, l'ho guardato a casa sua, quindi spero lo sappia, se no sarebbe un po'... niente, comunque passiamo da il mostro a il maestro.
Mamma mia,
infatti dal titolo Mr. Scorsese... secondo me è molto interessante come documentario, innanzitutto perché in qualche modo è proprio il documentario definitivo in cui Scorsese proprio si racconta se stesso, le sue origini e tutto ciò che lo ha portato a fare determinate scelte nella sua vita, eccetera. Ed è molto interessante perché vedi Scorsese, cioè vedi questo rapporto col cinema e con la vita un po' invertito, cioè lui la prima parte della sua carriera l'ha vissuta in qualche modo male, perché... lui da giovane a ovviamente entrare nell'industria di Hollywood è cioè, per forza di cose è un processo molto, molto difficile e molto limitante, sì. Soprattutto se vuoi essere un artista, vuoi avere una tua voce, eccetera. Ed era un momento, quello in cui Scorsese ha cominciato a lavorare, che era... profondamente di cambiamento, perché vabbè, poi... appunto chi sa un po', diciamo, la storia, la nuova Hollywood è nata con tutti quei nuovi registi come Spielberg, Coppola, tra cui anche Scorsese, De Palma, eccetera, e che in questo documentario molti di loro raccontano proprio la, la loro giovinezza e come hanno conosciuto il regista italo-americano. Ed è molto interessante perché, come dicevo prima, appunto, la prima parte della sua vita è stato il suo modo di fare cinema era molto cioè, soffriva molto. C'è stato anche questo periodo leggendario in cui lui, per mantenere i ritmi, si faceva di droghe e tutte queste cose qui, e c'è stato un momento in cui lui è quasi deceduto, che subito prima
la, come? Addirittura, dico.
Sì, sì, cioè stava letteralmente per morire.
Mamma mia.
Finché poi in ospedale Robert De Niro, altro esponente appunto della nuova Hollywood,
il pupillo tra l'altro.
Sì. finché poi lui non arrivò all'ospedale per visitare Scorsese, che già avevano lavorato con Taxi Driver, New York, New York, eccetera, a presentargli il libro su Jack LaMotta. Poi sarebbe diventato Toro Scatenato. In realtà Scorsese non voleva farlo, questo film su Toro Scatenato. Poi lui,
è stato De Niro a convincere Scorsese?
Sì, Scorsese non voleva farlo, solo che Robert De Niro lo ha... Cioè, in qualche modo erano già molto amici e voleva in qualche modo permettergli di rialzarsi dalla situazione in cui si era cacciato. E Scorsese però era a terra proprio, cioè era, immaginatelo in ospedale, Scorsese giovane con questa barbozza, in ospedale che non c'ha voglia di fare nulla, pensa solo
è finita, infatti catatonico di depressione,
sì, cioè, Scorsese,
malattia.
Scorsese ha detto proprio che pensava di finire come uno di quei registi che fa qualche film bello e poi non si vede più, e poi sparisce dalla situazione. Invece poi Robert De Niro va in ospedale, gli fa leggere questo libro. E da lì poi è storia, perché Scorsese poi si convince, legge il libro e dice: boh, questo libro parla di me, quindi boh, facciamo questo film. Poi ha fatto Toro Scatenato, che vabbè, incredibile. Però il documentario è interessante perché si divide proprio ogni sezione per ogni film, non proprio tutti, perché comunque ne ha fatti una marea, però quelli più importanti si divide proprio in sezioni e ti racconta ogni film, non tanto per la produzione, ma proprio per il significato che ha per Scorsese, che ha avuto per Scorsese la produzione, e proprio il significato umano. Sempre ricollegandosi all'infanzia di Scorsese, quindi è proprio un racconto più che dei film della persona, che questa è una cosa molto interessante.
Ho capito, io non vedo l'ora di recuperarlo, perché appunto, ripeto, ho fatto Apple TV apposta, però ho detto no, prima devo recuperare The Studio, devo recuperare Scorsese in un altro modo, infatti
esatto.
La puntata di The Studio con Scorsese mi ha fatto male, perché io non...
Ah, bellissimo.
Più che altro per come finisce mi ha fatto davvero male, perché io Scorsese vorrei abbracciarlo in tutti i modi possibili. E suona strana come fase, ma detto ciò, in conclusione abbiamo tipo 30 secondi. Io so che in questa serie, però, sempre perché mi vado sempre a beccare spoiler, c'è una mancanza grossa. Perché manca Joe Pesci.
Sì, a quanto pare non ho letto, non mi sono informato, non so per quale motivo, ma non ha voluto prestarsi. Ci sono delle interviste di Joe Pesci, sì, ma credo siano passate.
Quindi c'è comunque, è presente nel documentario, ma
ci sono interviste girate in altre occasioni. Però Joe Pesci non...
Mi devo informare di questa cosa. Cioè, va bene, no, di quel poco che so, non c'è stato nessun litigio, né niente. Semplicemente Joe Pesci che non vuole stare davanti ai riflettori, cioè insomma...
Poi i motivi li sapranno sempre loro, insomma, cioè.
Però comunque a me no. Di certo sono buoni amici, non hanno litigato, quindi non fatevi paranoie, robe varie da TikToker, Instagrammer, robe varie. Detto ciò, andiamo avanti. Prossima canzone, non so chi l'ha scelta. L'hai scelta tu, quella dei Cream, Zach?
No, io non mi dissocio.
Allora l'avrà scelto... No, l'avrà scelta forse Marco. E
sì,
l'hai scelta te?
Sì, ma appena l'ascolterete capirete perché l'ho scelta, proprio in relazione a Scorsese.
E allora lasciamola andare, no?
Comincio a sentire.
Questa è Sunshine of Your Love. It's getting near dawn, when lights close the tired eyes, I'll soon be with you. My love, give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. Eccoci di nuovo qua, siamo sempre noi, io purtroppo con la voce sempre più calda, no scherzo, e, da classico bambino nelle elementari, con me c'è sempre Zacci in studio, per fortuna, e io voglio sempre un bene dell'anima per essere presente. Grazie. Di persona, a differenza di Marco.
Beh no? Dai, lui è tipo in...
Dove sei? Marco, ma dove ti trovi te? Cioè non ho capito, tu stai facendo il giro del mondo in 80 giorni.
Tu mi chiami, io arrivo nell'iperuranio, dall'iperuranio scendo e
comunque,
mi tengo un po' compagno.
Io sfido i nostri utenti, ma sfido anche voi a riconoscere le canzoni che metto in sottofondo, perché in tutto ciò abbiamo parlato del mostro di Sollima e anche di Scorsese, ma soprattutto c'è stato il momento in cui parlavi del mostro di Sollima in cui sottofondo c'era la canzone Dia de los Muertos di Rayman Legends, incredibile, pazzesco, e adesso abbiamo Ratchet & Clank mentre tu parli di Iperuranio e tutto il resto. Ma la canzone di prima, Cream, Sunshine of Love, era per dare anche un legame stesso, collegamento incredibile, tra il passaggio dal documentario di Scorsese alle notizie della settimana, perché questa settimana ce ne sono di robe di cui parlare. C'è Spike Lee, ad esempio, che è stato arrivata la notizia qualche giorno fa e sarà l'ospite d'onore, riceverà la stella della mole.
Premio alla carriera
al Torino Film Festival. E, ad esempio, sempre in ambito torinese, Svevo, che ha finito di girare, ha finito le riprese del suo film a Torino, sempre con Maccio Capatonda. E tra l'altro, oltre a Maccio Capatonda nel cast, ricordiamo anche il mister Nichetti della situazione. Minca, grande maestro.
Grandissimo.
Grande maestro. Quindi sono più entusiasta per Nichetti, devo dire la verità. Maccio Capatonda mi piace, però vabbè, mi piaceva di più quando faceva le cose su Mai Dire. Il problema però, potremmo parlare di tutte queste cose, ma notizia di ieri? Cioè, le cose succedono sempre all'ultimo minuto.
Ci stupiscono sempre.
Notizia di ieri, mister... legandoci appunto a Scorsese, Paul Schrader, uno qualunque,
leggendario.
No? Leggendario, insomma, un grande regista.
Grande amico anche.
Grande amico, grande scrittore. E ha detto... cosa ha detto? Dillo tu, Sacci.
Io so che tu non saresti riuscito a pronunciare queste parole.
Non ce la faccio.
Saresti bloccato all'ultimo. No, fondamentalmente c'è stata questa notizia in cui Paul Schrader praticamente... dice che avrebbe scritto una sceneggiatura che sarebbe perfetta per un'eventuale trasposizione con l'intelligenza artificiale.
Perché?
Su cui ci dibattiamo, perché io ho dei sentimenti contrastanti per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, nel senso che ne capisco, ne comprendo i rischi, come d'altronde tutte le nuove tecnologie, però sono anche dell'idea che, cioè io sono... molto del pensiero di Andrea Katopoulos, che è un regista che fa uso ampiamente dell'intelligenza artificiale, che dice che se fosse per lui, cioè se potesse tornare indietro e non, cioè, abolire l'intelligenza artificiale, lo farebbe.
Sì, sono idola DeLorean in qualche modo lo troviamo.
Però dice, ormai è inevitabile.
Sì, cioè, ormai...
Così come... cioè ormai la nostra società ha preso un treno che va verso l'innovazione. E hai due scelte: o arrenderti all'innovazione e far sì che tutto ciò che possa uscire da quell'innovazione rimanga un qualcosa di negativo, usato solo per interessi economici, eccetera, oppure cerchi di comprenderla e da quello tirare fuori anche un qualcosa che possa essere educativo, che non vada a minare il lavoro di eccetera.
Sì, è il classico saper utilizzare uno strumento nel modo migliore possibile.
Sì, in una società in cui quello strumento inevitabilmente crescerà, il nostro compito può essere quello di sfruttarlo per un motivo che è lontano da quello che noi ci immaginiamo.
Sì.
Quindi è un ragionamento, secondo me, che andrebbe fatto e su cui bisognerebbe riflettere. E per Schrader è uno di quei registi e sceneggiatori, eccetera, che non è mai non ha mai demonizzato la novità, come invece ad esempio in questi giorni, ricollegandoci a Frankenstein, sta facendo Del Toro, che cerca in tutti i modi, quando ne ha la possibilità, di esprimere la sua, come dire, il fatto che lui sia assolutamente contro l'intelligenza artificiale. L'unica cosa che secondo me molte di queste persone hanno un'idea dell'intelligenza artificiale che è innanzitutto molto romanzata,
sì,
dagli stessi film.
Sì.
E secondo me prima di poter criticare un qualcosa bisognerebbe comprenderla, cioè mettersi lì e capire, ok, ma cosa significa intelligenza artificiale? In realtà intelligenza artificiale è un termine che identifica un qualcosa che esiste già da anni e che noi abbiamo alimentato senza saperlo.
Sì, ok. Abbiamo fatto crescere.
Sì, quindi in realtà adesso noi ci spaventiamo perché è emerso una volta per tutte il termine intelligenza artificiale, e quindi tutti quanti di... Però secondo me andrebbe studiata la cosa. Non bisognerebbe... Anzi, perché poi se la studi e la vuoi criticare, la puoi criticare meglio.
Ah, okay.
Quindi se proprio vuoi rimanere del tuo pensiero una volta, esserti informato, eccetera, almeno sei preparato. E poi effettivamente, perché secondo me il commento sterile del no intelligenza artificiale non porta avanti nessuno, perché comunque si userà, cioè è inevitabile.
Ok, va bene, Zacce, quindi parole povere, mi stai dissando apertamente in studio, grazie. No, davvero, no,
io sono qui per questo, cioè, pensavi che questa mattina sarei venuto per...
Certo, no, ma infatti non sapete, voi, lui è entrato con due vasetti di fiori, oltretutto, sì. No, per davvero, ragazzi, storia vera, è entrato con due vasetti di fiori, faccio, ah, che bello, mi hai portato... No, non sono per te. E ho sempre sognato di ricevere dei fiori, ragazzi. Vabbè, da donne anche ancora meglio. Detto ciò, Marco, hai 2 minuti per dire la tua al riguardo.
Ma io in realtà sono pressoché d'accordo con Zach, forse addirittura sono un pochino più ottimistico, nel senso che io vedo l'evoluzione dell'intelligenza artificiale all'interno del cinema come uno shift epocale dello stesso calibro, ma diciamo dell'inserimento del sonoro nel cinema.
Forse anche, cioè, di secondo più. Me addirittura?
Secondo me sì. Secondo me sì, perché l'uso dell'intelligenza artificiale dipende poi da come verrà utilizzato, chiaramente, però porta a esplorare proprio nuovi emisferi estetici, nuovi emisferi artistici, se viene utilizzata con criterio, chiaramente, cioè se c'è una visione artistica dietro e non semplicemente la visione dei produttori di dover sempre rincorrere il risparmio costante, rimpiazzando.
Ecco, a posto. Niente, ogni volta Marco dice la sua, i poteri forti arrivano. Prego.
Infatti, io sono al soldo di Soros, sei chiaramente, per dire queste cose. Eccoci qui. No, comunque, io condivido molto anche la visione di Gatopoulos, che per me è uno...
Sì?
È vero che lui critica molto l'intelligenza artificiale, però è anche vero che lui ha stilato un manifesto cyborg della contemporaneità, no? Dove dice che, appunto, in realtà il modo migliore per comprenderle è proprio attraversare questi strumenti tecnologici contemporanei. Quindi forse lui, adesso Zaccio, io la leggo così, l'intervento che ha fatto Gatopoulos, secondo me lui vorrebbe tornare indietro nel tempo e non utilizzarli, perché vorrebbe tornare a un'epoca in cui questi strumenti non venivano usati, ma nel presente, cioè, è proprio un dovere artistico quello di utilizzarli, quello proprio di esplorarli, no? Okay. Ed è un po' la stessa cosa che sta facendo Paul Schrader, perché un anno fa, se non mi ricordo male, lui era spaventato, aveva già cominciato a testare l'intelligenza artificiale, diceva questa tecnologia ruberà tantissimo lavoro agli sceneggiatori, oppure farà scomparire completamente il lavoro dello sceneggiatore. E adesso lui, da teorico, qual è? Perché bisogna ricordarsi che Schrader è un regista bravissimo, ma è nato come teorico, cerca proprio di teorizzare su questo strumento, no? Un po' come hanno fatto tantissimi teorici del cinema del secolo scorso. Quindi siamo proprio in una fase di radicale cambiamento dell'estetica cinematografica. E quindi devo dire che sono molto, un pochino, ma anche molto entusiasta, perché vedremo, secondo me, proprio un'estetica rispetto a tutto quello che abbiamo visto nelle decadi scorse, ecco.
Ho capito. Ragazzi, allora niente, io rimango scettico, voi siete un po' più ottimisti, l'unica cosa da fare è aspettare e vedere, no? Perché non rimane nient'altro. Detto ciò... eccoci, ecco, me l'ha detto lui, ragazzi. Detto ciò, passiamo alla prossima canzone, prima dello slot finale. Questa l'ha scelta invece Zaccio, giusto?
No, io non ho scelto le musiche.
Tu non hai scelto niente. Ma che cacchio stai a fare?
Io sono arrivato questa mattina proprio all'insegna dell'improvvisazione.
Vabbè, per dare il via all'ultimo slot, questa è Dracula di Tame Impala, che non ho mai sentito. Vai col tango.
Come from afar. Now here we are, run from
che pezzaccio. È la prima volta che la sento questa canzone. Grande Tame, non so. Marco, ci sei?
Che pala.
Non ti arrabbiare. Come si dice?
No. E a me piace molto come l'avevo scelto, un po' perché sto in fissa mentre studio con lui e lo ascolto costantemente ed è molto rilassante. E un po' anche perché poi mi dava l'opportunità, ci dava l'opportunità di parlare dei film che dovranno uscire, tra cui appunto c'è Il Dracula di Besson.
Il Dracula di Besson, ragazzi, è un periodo strano questo 2025, un anno strano, perché siamo partiti con Nosferatu di Eggers, sì. Abbiamo avuto Frankenstein di Del Toro, adesso avremo Dracula di Besson e il prossimo in uscita tra l'altro sarà di Maggie Gyllenhaal con la moglie di... The Frankenstein, che è quello forse quello che attendo di più di tutti e quattro. Non lo so, a dire vero mi interessano tutti. Vabbè, a parte quello di Eggers che è già andato. Sì, Dracula di Besson. Grandi aspettative?
Ma io parecchie. Cioè, almeno io sono un medio fan di Besson, perché ha fatto cose molto pregevoli e ha fatto
cose
anche
meno
cose... Fate protetta, non posso proprio spingermi con i termini, però diciamo ha fatto cose meno pregevoli, ha fatto delle cacatine, ecco, diciamo, e ha avuto delle ricadute un po' basse, però Besson è sempre stato molto libero nel modo con cui voleva trattare gli argomenti, anche i personaggi del film, quindi è sempre interessante seguirlo. E poi dire l'ultimo film che ha fatto, Dogman, secondo me era veramente accattivante, un film veramente curioso, originale, no, forse non troppo originale, però comunque sarà un film d'azione atipico, almeno, anche a livello un pochino stilistico, quindi io mi aspetto sempre qualcosa da Besson. Non mi piace molto la wave, diciamo, che c'è adesso di riesplorare tutti i mostri della Universal, perché insomma, cioè, sono stati martoriati non so quante volte dalla storia del cinema, potrebbe passare un po' oltre, ma forse questo è proprio indice anche della crisi creativa che si vive oggi a Hollywood e anche non solo a Hollywood, quindi anche nel panorama europeo. Non so, Zach, che cosa ne può pensare da regista qual è?
Ma diciamo che dipende sempre da che tipo di produzione si sta... Nel senso che, cioè, ad esempio, prima abbiamo citato il Nosferatu di Eggers, stavo per dire Herzog, ma cioè, quello no. è un altro Nosferatu. E, ovviamente Eggers è stato guidato da una volontà prettamente proprio quasi feticistica, no? Verso il personaggio di Nosferatu. E quindi lui sarebbe da studiare questa cosa, che ultimamente c'è stato questa concatenazione di uscite dove si cerca di rielaborare o di riproporre una narrazione che verte appunto su questi personaggi letterari, eccetera, cinematografici, che sinceramente non saprei spiegare, nel senso che ultimamente, negli ultimi anni, c'è una rivitalizzazione un po' del genere horror. Però è un fenomeno ad ondata, quasi, che non riesco a spiegarmi. Secondo te, tipo in Dracula ad esempio, ci sarà un motivo di... cioè, ci si può aspettare qualcosa di diverso da ciò che è già stato detto su questo personaggio?
Non saprei, perché bisognerebbe vedere che tipo di visione vuole dare Besson al personaggio. Appunto, lui di solito fa questi personaggi con un certo grado di complessità, li colloca sempre all'interno dell'action. Adesso io non spero che non voglia rendere Dracula action come Dracula Untold, perché altrimenti è veramente...
Madonna, che filmone! No, scherzo.
No, vabbè, c'è a chi piace, de gustibus non disputandum est, però vabbè, adesso ci sono anche altri gusti migliori forse rispetto a Dracula Untold.
Anche il film di Lincoln che caccia vampiri, ma prego, vai avanti.
Quello è fantastico, quello è incredibile. E non lo so, io con Luc Besson divento, come dicevano gli inglesi, white paper, cioè un foglio bianco, non ho aspettative, non ho pregiudizi, guardiamolo e poi si vedrà dopo, commenteremo dopo, no? Tra l'altro ho saputo che Besson arriverà in provincia di Bergamo a presentare questo film.
Disperato.
Passare da Roma a Bergamo.
In provincia di Bergamo,
in un cinema di credo 30, con 30 posti a presentare questo film. Io dico, ma vabbè, forse,
De Angelis di che origine è? Aspetta, ma
Matilda De Angelis.
Matilda, sì.
Non ne ho idea di che origini sia.
È di Bergamo, magari forse era per quello. No, non lo so.
Cerchiamo di...
Cerchiamo un attimo, breve ricerca.
Vabbè, apprezziamo lo sforzo.
Apprezziamo lo sforzo. Vabbè, visto che c'è, può arrivare anche qua a Torino, no? E sempre parlando appunto di rifacimenti di classici horror, ce n'è un altro sempre questa settimana in uscita, che è The Toxic Avenger, che è il grande cult della troma. È uscito 20 anni fa.
È nell'84.
Non so. Ah, di più? Ammazza, così vecchio?
Sì, sì,
cavolo,
sì. Ma poi c'è una saga. Poi c'è tutta una saga che c'è Toxic Avenger
sì, sì.
1, 2,
quello...
3, 4.
Quello presente, che tra l'altro so che aprirà il Freak. E ci sarà, mi sembra di aver capito, il Freak aprirà con una maratona di vari film, e tra questi appunto ci sarà il Toxic Avenger originale. E a differenza di quello originale, questo appunto riprende, ripropone il personaggio con stavolta interpretato da Peter, oddio aspetta il cognome,
Peter Dinklage,
e nel cast oltre a lui ci saranno presenti anche Elijah Wood, e ingobbito un po' smigollato, diciamo così, e Kevin Bacon, che farà la parte del cattivo, e altri che adesso non mi vengono in mente, ed è quello che però al tempo stesso mi incuriosisce di più, perché io Toxic Avenger non l'ho mai visto e non vado pazzo, come ben sapete, degli horror. Però, vabbè, anche Dracula di Besson, sono curioso davvero di vedere. E, però non so, Toxic Avenger mi incuriosisce, perché questa cosa è un film supereroistico, che però al tempo stesso è uscito quando ancora i film di supereroi non esistevano. Cioè,
diciamo che insomma c'era Burton ai tempi che faceva il Batman.
C'era il Superman di Reeve, poi... nient'altro.
Non era ancora un filone.
Esatto,
come
non era... però già lì ha visto avanti di parecchio, quindi ammetto che sono molto curioso.
Toxic Avenger è anche interessante perché prende un pochino anche dalla cultura dei fumetti horror, no? DC Comics, quindi Tales from the Crypt, di Out of Horror, non mi ricordo mai si chiamava così, The Vault of Horror, cioè tutte quelle storie antologiche che in realtà sono state la base per tantissimi horror, splatter, seri, demenziali, o anche invece impegnati autoriali che si sono prodotti in America. Questo si vede molto anche nel primo Toxic Avenger, quindi spero che ci sia anche in questo remake, no? Quel tipo di sapore supereroistico di riferimento anche ai comics, soprattutto in un periodo in cui siamo invasi da supereroismo da tutte le parti, quindi spero che facciano anche un pochino di satira, un po' come è stata fatta con The Boys.
Sì, ma no, quasi sicuramente. Quasi sicuramente, già dal trailer c'è un po' di satira al riguardo. Ma detto ciò, siamo in conclusione e oltre che concludere la lista dei film, perché oltre a The Toxic Avenger e Dracula di Besson c'è anche The Mastermind di Richard, e mentre tra i ritorni in sala e cult, approfittando appunto della settimana di Halloween, c'è il classico cult di Halloween, ovvero Frankenstein Junior di Mel Brooks. Secondo te, Zach, c'è più cult di Halloween Frankenstein Junior di Mel Brooks o Nightmare Before Christmas di Harry Selick?
Ma allora, secondo me Frankenstein Junior... Allora, io ti dico che Nightmare Before Christmas riempie un campo più ampio, perché dopo 15 anni ma ha avuto una popolarità, un seguito, eccetera, anche per il marketing e tutto quanto. Però Frankenstein Junior personalmente, cioè, fa troppo ridere. Nel senso, c'è cioè, proprio quella roba che ti puoi guardare ad Halloween, ma in qualsiasi altro momento della tua vita... E fa sempre spaccare. Poi è uno dei film comici più belli della storia. Quindi c'è. Cioè, sì. Poi le atmosfere sono incredibili. Quindi Halloween, cioè, è proprio perfetto.
Ok, quindi Zach ha confermato che Nightmare Before Christmas in realtà è un film di Natale. Detto ciò, ragazzi, questo l'ha detto lui, insomma, tra le righe.
No, è un film di Halloween. Siamo
non lo so. Da quello che hai detto sembrava tutt'altro. Quindi
è Halloween che entra nel mondo di Natale. Siamo concreti.
Ma sì, ma guardatelo quando cazzo vi pare. Detto ciò, scusa mamma. Io non posso far altro che salutarvi, perché abbiamo concluso il nostro spazio. Qui con me un salutone e un abbraccio fortissimo a Zach.
Grazie mille.
Mentre in linea dal traffico c'è sempre il nostro Marcolino.
Ciao a tutti, grazie mille.
E niente, questo era Strade Perdute. Vi diamo appuntamento per la prossima puntata, mercoledì prossimo, sempre alle 10, sempre qui, sempre con la mia voce, spero anche non con la mia regia. E cos'altro posso dirvi se non fate i bravi? E se siete a Torino, mi raccomando, portatevi un ombrello perché è arrivato ottobre. Come diceva Cremonini, ottobre col suo cappotto nero e piove.
Andate al cinema, dato che...
E andate al cinema, bravi, perché Halloween dove lo volete passare, se no?
In una stanza buia.
Nah, meglio divertirsi al cinema. Ciao belli, fate i bravi, eh!